Beh, Andrea Paratini.
Eccoci. Allora, grazie mille a Florinda. E quindi vi do anch'io il mio benvenuto a questi colloqui che appunto hanno il titolo di L'evoluzione, il vortice dell'umano, proprio perché volevamo anche mettere insieme i temi emersi dai linguaggi intrasi dell'anno scorso con il tema del vortice evocato da Carlo Sini proprio nel suo seminario di filosofia. Quindi, diciamo, in questa mia prima relazione, come diceva Florinda, cercherò di condensare, diciamo così, temi che a me sono parsi più significativi ora rispetto a quello che dissi nei 5 incontri dell'anno scorso. In particolare vorrei concentrarmi sugli incontri numero 1, 3 e 5, che potete andare a rivedere poi nell'archivio di Mecri. Cioè quelli sostanzialmente quelli in cui parlavo io, perché in sostanza in quegli incontri non si faceva altro poi che riprendere i temi che erano emersi dagli inviti, no, degli esperti Telmo Pievani, Carlo Alberto Redi, Manuela Monti, riprendere e in qualche modo riflettere sui temi che erano emersi in quegli incontri, in cui ho cercato di riflettere sui temi dell'evoluzione umana, ma anche, diciamo, noi a Mecri in un senso un po' più transdisciplinare. Insomma, ho cercato, per quanto ho potuto e saputo fare, di transitare dentro quei saperi messi in scena da biologi e paleoantropologi nel modo che ho imparato a fare qui a Mecri. Allora, che cosa è emerso? Ecco, qui di seguito ne darò un brevissimo cenno, invitando poi chiunque fosse interessato ad approfondire queste questioni, appunto, a consultare l'archivio online. Allora, in generale, quello che è emerso fin da subito nei nostri incontri sui linguaggi in transito è che la disciplina che studia l'evoluzione umana si rivela come un settore di studi che si presta molto bene, no, per la natura del suo oggetto di studio, cioè l'umano, a un attraversamento transdisciplinare. Quindi è una disciplina sicuramente che si presta all'esercizio di Mecri. Abbiamo visto infatti durante quegli incontri come l'evoluzione umana sia un campo di ricerca in cui paradigmaticamente confluiscono una pluralità di prospettive scientifiche differenti, che non sono ovviamente solamente la paleoantropologia e l'archeologia, che sono un po' le regine di questa scienza, ma anche diverse altre scienze, come per esempio ultimamente la biologia molecolare è molto presente in questi studi, che studia appunto il DNA antico dei nostri antenati e cugini evolutivi, e che oggi sta dando risultati straordinari e interessanti. E poi altre discipline di frontiera, come ad esempio la paleoneurobiologia o la neuroanatomia, che studia il cranio e l'evoluzione del cranio degli ominini, o altre scienze volte a ricostruire gli ambienti, paleoambienti o i movimenti dei nostri lontani antenati, no? Che riescono a fare con una precisione straordinaria, no? Come ad esempio la biogeografia, la paleoecologia, la demografia, la paleoclimatologia, che oggi appunto offrono ricostruzioni sempre più precise, sempre più minuziose, fanno riferimento a più tecniche, a più strumenti, e così via. In questa impresa collettiva le conoscenze, le evidenze che provengono da ognuno di questi campi si integrano, potremmo dire fanno corpo, no? In un modo interdisciplinare con gli altri, in modo da appunto costruire una visione comune, oggettiva, di come, quando, dove, perché saremmo appunto diventati umani. Fin qui tutto bene, fin quando appunto ci limitiamo a camminare nel perimetro, no, delimitato di queste ricerche scientifiche riguardanti l'evoluzione umana. Noi però appunto nei nostri incontri non volevamo e non potevamo accontentarci di giocare al gioco del paleoantropologo, dello scienziato dell'evoluzione, appunto di ricostruire secondo le nostre competenze, con l'aiuto appunto degli esperti del settore, la nostra mappa filogenetica, la grande storia dell'evoluzione umana. Ma abbiamo anche provato appunto a attraversare, dicevamo, in modo transdisciplinare questa prospettiva scientifica, questo sguardo dell'evoluzionista darwiniano e del biologo moderno, con una prospettiva più, diciamo così, eminentemente teoretica, più filosofica, cercando il più possibile il contagio, potremmo dire, tra le due prospettive, provando dunque a intrecciare, o meglio a porre in attrito, diceva prima anche Florinda, le domande e le questioni più teoretico-filosofiche con la prospettiva appunto dei saperi che connotano il campo di studi dell'evoluzione umana. E oggi, diciamo, è un allargamento di questo fare attrito, no? Perché loro faranno attrito su quello che dico io e ho detto io e dirò io. E allora ecco che la prospettiva del paleoantropologo e del biologo ha iniziato dunque a essere attraversata da domande estranee alla pratica scientifica, domande che chiedono conto del senso fondamentalmente e della provenienza della prospettiva stessa, dei suoi strumenti, dei suoi oggetti messi in scena dal biologo e dall'evoluzionista umano. E le domande guida che ci hanno accompagnato lungo il percorso sono sostanzialmente state del tipo: da dove proviene lo sguardo del paleoantropologo? Che tipo di narrazione mette in scena? Qual è la natura dei suoi strumenti? Che cosa fanno questi strumenti? Domande apparentemente semplici e inoffensive, ma che, se indagate in modo non superficiale, mettono in evidenza appunto quello che Carlo Sini chiamava il punto cieco di tutta l'indagine scientifica sull'evoluzione umana, di tutta l'antropologia, di tutta la pretesa di costruire la grandiosa scienza dell'umano. Per mettere in opera questa indagine transdisciplinare ci siamo, come naturale, costantemente appoggiati ai due seminari permanenti di McCree, e in particolare al seminario di filosofia, che parlava proprio del vortice dell'umano. E proprio durante gli incontri del seminario di filosofia dell'anno scorso, appunto, Carlo Sini affermava che noi siamo posti alla fine di due catene in transito: la catena sterminata dei corpi e quella dei segni, di cui ognuno di noi sarebbe appunto un risultato attualmente in transito, una strozzatura, e di cui siamo per lo più del tutto immemori. Il tema della memoria emerge prepotentemente quest'anno, no? Se solo proviamo a rimemorare anche solo un breve tratto di questo sterminato transito che procede dalla notte dei tempi, nei termini del seminario di quest'anno, no? Potremmo riformulare dicendo: se proviamo a guardarci dalla nave di Teseo e a fare come Er, cioè a iniziare a ricordare, ecco che ci accorgiamo che la prospettiva della scienza è una prospettiva che non ha memoria di sé, che non ha memoria delle sue pratiche, cioè non guarda alla sua provenienza e non guarda mai alle sue pratiche in quanto un fare che mette in scena i suoi oggetti. Né probabilmente, si può aggiungere, ha senso che lo faccia. Ma questo ha delle conseguenze. L'impresa interdisciplinare che anima la scienza mette in scena appunto in modo immemore, inconsapevole, il gioco della verità, cioè insegue, guardando sempre in avanti e mai volgendosi all'indietro verso le sue proprie pratiche, no? Le quali di volta in volta definiscono i loro oggetti, termini delle proprie stesse ricerche, ecco, insegue il sogno di una verità oggettiva che sempre sfugge, gli sfugge tra le mani, che diventa sempre più complessa paradossalmente, sempre più multiforme, potremmo dire, al divenire sempre più complesso, al moltiplicarsi dei suoi strumenti, delle sue tecniche di indagine, allo specializzarsi sempre più e al parcellizzarsi delle discipline scientifiche e delle pratiche appunto che contribuiscono a questa grandiosa impresa, cioè appunto che contribuiscono alla costruzione, secondo loro, di una visione sempre più vera e oggettiva e, per quanto si riesca, definitiva e stabile. Ma non ci si riesce. E naturalmente questa parzialità, diciamo così, dello sguardo scientifico, appunto che guarda solo avanti, per così dire, pone capo a un paradosso che esplode appunto in tutta la sua drammaticità proprio nella scienza dell'evoluzione umana, potremmo dire. Diciamolo nei termini molto belli e efficaci in cui l'ha detto ancora Carlo Sini nel suo seminario dell'anno scorso, cioè che il paleantropologo evoluzionista darwiniano insegue all'indietro la sterminata catena dei corpi, quella sterminata storia evolutiva da cui il nostro corpo umano proviene, con le sue trasformazioni e le sue evoluzioni, quindi insegue il corpo, ma dimentica nello stesso modo che il suo inseguimento, la sua ricostruzione scientifica, i suoi discorsi provengono a loro volta dalla sterminata catena dei segni che ci hanno costituito e messi in scena come umani. Peirce diceva: l'uomo un segno, no? E lo capiamo bene qui in che senso può essere letta questa affermazione. Non solo il nostro corpo, le nostre mani, i nostri piedi, la nostra testa fanno segno verso un passato sterminato di trasformazioni che richiamano anche l'infinita potenza delle forze della Terra, cioè i cambiamenti climatici, i rivolgimenti tettonici e geofisici, le ere glaciali, no, di cui avevamo parlato e così via, ma anche i nostri gesti simbolici, i nostri segni, i nostri racconti, quello che ci diciamo, che ci raccontiamo nei discorsi sulle nostre origini, ecco, fanno simultaneamente segno all'indietro verso una catena immemore sterminata di racconti, di discorsi, legati a una storia infinita di pratiche che ci hanno messo in scena come umani, che fanno sì che oggi noi umani siamo così e così e ci raccontiamo così e così. Allora, pensare a fondo questo paradosso, dicevamo, ci ha spinto ad accostare, per ovvi motivi, la paleoantropologia all'autobiografia, essendo anche lo sguardo dell'antropologo che racconta l'evoluzione umana un prodotto stesso dell'evoluzione che vorrebbe raccontare. Dunque qualcosa che fa segno verso colui che guarda, dicendo più di colui che guarda, della sua provenienza, della sua irrevocabile strozzatura costitutiva, piuttosto che dell'oggetto stesso che si vorrebbe raccontare e spiegare. E dunque, soprattutto, ci pone di fronte a una vertigine, potremmo dire, che potremmo definire la vertigine copernicana, la vertigine di cui parlava ancora Carlo Sini, la vertigine che deriva dal ravvisarsi corpo e anima insieme, come nient'altro che vortici, come pulviscoli roteanti, potremmo dire, di questo grande infinito vortice dell'evoluzione umana, non perdendo però mai il senso della doppia accezione dell'aggettivo umana, no? In quanto oggetto della ricerca e nello stesso tempo soggetto dell'evoluzione stessa. Allora, in questa cornice altamente problematica vanno collocati, secondo me, i temi fondamentali emersi durante il nostro ciclo di incontri dell'anno scorso, che era iniziato proprio dall'esame scientifico e poi filosofico dello sguardo di Darwin, il fondatore, no? Della disciplina stessa dell'evoluzione intesa in senso scientifico, che è lo sguardo che potremmo dire oggi come un destino per l'Occidente caratterizza la visione del paleoantropologo, ma anche in un certo qual modo potremmo dire anche noi filosofi e homo sapiens occidentali odierni. Abbiamo cercato di comprendere dunque i contenuti della teoria espressa dal famoso capolavoro di Darwin del 1859, L'origine delle specie, e di comprendere però anche le enormi conseguenze che questo nuovo sguardo ha prodotto sul pensiero non solo scientifico ma anche filosofico e sul senso comune occidentale, cioè sui nostri discorsi. Con la sua teoria Darwin metteva dunque al centro la dimensione dell'evoluzione, della variazione accidentale, della selezione naturale. Non sto adesso qui a riprenderlo, anche perché dopo so che le domande di Enrico saranno proprio su questo, no? Quindi, però appunto quello che possiamo dire è che Darwin ha rovesciato la tradizionale prospettiva fissista e creazionista delle specie viventi, che per fare in fretta potremmo definire di stampo platonico cristiano, che naturalmente non ha nulla a che vedere con la Repubblica e il Timeo raccontati da Carlo Sini quest'anno. Secondo questa visione tradizionale, gli organismi viventi si sviluppano secondo delle essenze fisse, replicano forme preordinate immutabili, i processi viventi sarebbero iscritti in un progetto intelligente cosmico di ordine divino che appunto avrebbe creato l'universo e le specie secondo un fine buono e saggio, in cui le forme viventi, organizzate appunto in delle essenze fisse e immutabili, le species, sarebbero state già perfettamente adattate dal loro creatore al loro ambiente naturale, no? Quindi ogni individuo realizzava, nei termini dei naturalisti predarwiniani, nel suo divenire, realizzava questo individuo la propria essenza formale. Ecco, Darwin rovescia proprio tutti questi, questa grandiosa visione metafisica. Non c'è più alcuna essenza, nessuna forma platonico-aristotelica che appunto governa il divenire della vita, nessun piano finalistico, nessun piano trascendente, nessun progetto intelligente. Insomma, potremmo dire che la vita per Darwin non va da nessuna parte, nel suo sviluppo evolutivo non ha una direzione preordinata, non ha un progresso, non va verso un progresso, non va verso una perfezione, la vita, come gli ambienti naturali, si trasforma, evolve in questo senso, cioè diviene in modo accidentale, senza una direzione precisa, secondo variazioni casuali che vengono però sottoposte al vaglio direzionale locale però del processo statistico di selezione naturale e che appunto si rivelano poi a posteriori vantaggiose più di altre in un contesto ecologico che è in trasformazione, no? Quindi questa visione darwiniana elimina ogni pensiero della realtà delle forme o delle specie, cancella ogni radice di ogni forma di finalismo, potremmo dire, e al posto della realtà ontologica della forma o della specie pone appunto l'individuo come entità reale, sommamente reale, i corpi individuali in divenire, intendendoli appunto come potremmo dire nei termini di McCree, occasioni, transiti. L'evoluzione sarebbe allora per Darwin assimilabile a una specie di vortice, dicevamo noi, di simultanee prospettive individuali che si intrecciano tra di loro, no? Un pulviscolo, potremmo dire, di destini singolari, ognuno dei quali incarna a suo modo il tutto della vita, e che però non c'è se non tradotto appunto in queste figure parziali, il tutto non c'è mai. Allora, lungi dall'essere sostanze individuali, però nei termini aristotelici, diciamo, i corpi divengono soglie mobili, occasioni di vita, di trasformazione, ognuna portatrice di una sterminata storia passata della vita, la catena dei corpi e dei segni di cui si diceva, e accadente in una certa figura o prospettiva parziale, che appunto Carlo Sini chiamava la strozzatura dei corpi e delle nostre anime, no? Ogni corpo vivente, in questo senso, è il luogo prospettico del reale, un'esplosione appunto vorticosa in cui ogni prospettiva sul reale si intreccia con un pulviscolo di forze, un'esplosione simultanea di tutti i corpi, ognuno in relazione agli altri. Allora, capite bene che in questa visione qualsiasi tipo di finalismo esplode, no? Cade, non ha più senso. E anche l'essere umano rientra, secondo Darwin, a pieno titolo, in questo sguardo copernicano. Non solo la forma corporea, ma anche la mente umana, le forme della nostra cultura, dei nostri saperi, ora, secondo questo progetto, andrebbero visti emergere come appunto risultati provvisori di un movimento senza fine, senza direzioni preordinate, appunto come tanti rametti che evolvono senza progresso, no? Quello che chiamiamo progresso della conoscenza, ce lo ha insegnato molto bene l'anno scorso Carlo Sini, non è che una proiezione a partire dalla nostra visione di esseri umani allivati appunto nella cultura occidentale, nei discorsi della scienza del XXI secolo, appunto che astrae e isola dal processo vivente della cultura, dalla ramificazione dei discorsi, le verità scientifiche e il cammino dei suoi strumenti e li pone in un percorso lineare. In questa visione evolutiva senza progresso, anche l'essere umano dunque risulta essere parte del grande vortice evolutivo, diventa un rametto del grande albero o del corallo, che è più appropriato perché non dà luogo a direzioni ad alti e bassi, no? Del corallo dell'evoluzione. Ecco qui il paradosso di cui dicevamo, che con Darwin appunto esplode in tutta la sua chiarezza e drammaticità. Homo sapiens, guardato attraverso la lente darwiniana, perde il suo statuto privilegiato di essere superiore, di essere più intelligente, di fine meravigliosa della creazione divina e diventa un germoglio come tutti gli altri nel grande albero evolutivo, anzi un germoglio molto tardo e piccolissimo se comparato alla lunghezza e alla grandezza di questo sterminato albero. Ma dicevamo anche, questo racconto che noi facciamo non è ancora una volta che il punto di vista del germoglio, non è che la sua visione, il suo sogno proiettato a partire da uno sguardo storicamente determinato, che è quello appunto scientifico occidentale XXI secolo, prodotto a sua volta da una evoluzione sterminata di pratiche, strumenti, segni. Ecco il paradosso, no? Del paleoantropologo, il suo cortocircuito, che appunto vorremmo imparare ad abitare, perché appunto ci riguarda tutti, riguarda tutte le scienze, riguarda tutti noi, no? Allora, lo sguardo dell'evoluzionista, dicevamo, è in evoluzione. Questo è quanto mai evidente negli ultimi anni, appunto, in cui dalla ingenua visione lineare e progressiva dell'evoluzione umana, così come la si raccontava ancora a metà del Novecento, si è passati appunto a una visione radicalmente differente in poco più di 60 anni, si è passati appunto a rappresentare l'evoluzione umana come un cespuglio altamente ramificato, popolato da un numero impressionante di generi e di specie differenti e da molte specie umane che vivono simultaneamente sul pianeta Terra, le cui traiettorie evolutive si incontrano e spesso si incrociano. Infatti noi saremmo il risultato ibrido di un'ibridazione appunto con Neanderthal, con Denisova, noi Homo sapiens non africani, e in questo intricato cespuglio, che appunto secondo le più recenti stime sarebbe vecchio di 6 milioni di anni, la solitudine di Homo sapiens è qualcosa di estremamente recente, no? Solo all'inizio della storia con la S maiuscola noi siamo l'unica specie umana che abita questo pianeta. Fino a 40.000 anni fa almeno 4-5 specie umane popolavano il pianeta simultaneamente. Allora, però, se andiamo a vedere quell'albero dell'evoluzione che abbiamo proiettato più volte qui a McCree, vediamo che ha molti punti di domanda, che ha molte ipotesi da valutare, appunto segnati con quelle lineette tratteggiate che abbiamo messo, ma appunto ci permette anche di dire cose certe, no? In mezzo a questa selva di punti di domanda, cose inoppugnabili, ad esempio che l'evoluzione umana non si può più assimilare a una linea del progresso o a una scala che conduce a noi. Insomma, la visione ormai superata dell'evoluzione come progresso risulta per noi esseri umani copernicani e darwiniani del XXI secolo una storia, per dirla con Nietzsche, umana troppo umana, che appunto porta evidentemente il marchio di chi la racconta, dei vincitori, esibisce il loro orgoglio narcisistico. Però, appunto, abbiamo detto attenzione, perché non va neppure mai dimenticato che neanche lo sguardo del paleoantropologo odierno, dello scienziato darwiniano odierno, è puro e neutrale, appunto. E un tale occhio disincarnato e oggettivo non esiste, non può esserci di principio, proprio sulla base del nostro cortocircuito. Siamo sempre collocati dentro il movimento del vortice. Perciò le mappe dell'evoluzione, dicevamo, sono anch'esse mappe provvisorie, in transito, legate appunto come sono a scoperte contingenti, nuovi reperti, al transitare delle nostre pratiche, dei nostri strumenti, all'uso di nuove tecniche, di nuovi metodi, di ipotesi che a loro volta non possono che modificare i nostri stessi oggetti di ricerca e quindi anche lo sguardo da cui guardiamo. E infatti quelle stesse mappe aggiornatissime che vi ho fatto vedere a McCree solo pochi mesi fa sono già un po' da ritoccare, eh? Sono già vecchie fondamentalmente. Allora, sarebbe troppo lungo e anche poco utile ricordare anche solo brevemente ciò che poi è emerso più nel dettaglio durante i nostri incontri, dove appunto ci eravamo anche prodigati in analisi abbastanza dettagliate, tecniche, su aspetti dell'evoluzione umana. Non c'è ovviamente qui il tempo di richiamare quei dettagli, ma appunto rimando all'archivio di McCree. Qui innanzitutto quello che vorrei richiamare sono giusto qualche dettaglio, no, che è emerso in quelle analisi un po' più tecniche. Avevamo innanzitutto compreso come la prima caratteristica che si rende evidente nell'evoluzione umana, già ai suoi albori, no, circa 6-4 milioni di anni fa, quindi il primo tratto che si distingue nelle varie specie ominine, è un tipo di postura bipede, no? O meglio, da bipede facoltativo. Cioè le prime specie ominine avevano tratti molto simili a quelli degli odierni scimpanzé, come braccia lunghe, da bracchiatori, crani molto piccoli, piedi con alluce opponibile, insomma tutti i tratti che ricordano uno scimpanzé, però mostravano già, evidentemente, da vari segnali anatomici inequivocabili, la capacità di una postura bipede, che poteva appunto in modo flessibile alternarsi con un andamento a quattro zampe o da bracchiatore, no? Quindi da forme che vivono sugli alberi. Insomma, l'evoluzione umana, potremmo dire, innanzitutto comincia dai piedi, comincia dai piedi e non dalla testa, come sempre ci hanno detto i paleantropologi fino a solo qualche anno fa. E ciò, appunto, questo cominciare dell'evoluzione umana dai piedi si intrecciava con grandi cambiamenti, avevamo visto, che avevano interessato il pianeta Terra e quindi di riflesso anche il continente africano dove tutto sarebbe iniziato, con, dicevamo, un progressivo raffreddamento climatico, ma al suo interno con rapide e intense oscillazioni fra stagioni fredde, stagioni umide, intensificate appunto dalle attività geofisiche, tettoniche, no, della placca africana. E importante, dicevamo, è la formazione della Rift Valley, a oriente della quale, dal Corno d'Africa all'Africa meridionale, seguendo la ferita della Rift Valley, sono rimasti bloccati quei primati che poi sarebbero diventati ominini, no? Noi umani, e dunque rappresentanti il nostro genere. Una storia evolutiva dunque plasmata e influenzata, potremmo dire, dalle potenze della Terra, che con il loro operare, con i loro effetti, hanno appunto cambiato per sempre la regione africana, ma anche il nostro destino di scimmie primate che vivono in Africa, perché appunto ha modificato l'ambiente africano dalle foreste pluviali verso un ambiente diversificato che alla fine poi diventa savana. Ma poi si diceva l'emergere del bipedismo non avveniva secondo un processo graduale, lineare, per cui una specie dopo l'altra si diventa progressivamente sempre più bipedi, più eretti rispetto a quella precedente. Il processo invece avveniva in modo molto più disordinato, a quanto pare, no? Con un pattern caratteristico, un tipo di andamento che definivamo a mosaico. Più di una specie ominina, a partire da 5-4 milioni di anni fa, avrebbe iniziato simultaneamente a sperimentare la postura bipede, ognuno a suo modo, come se l'evoluzione fosse un grande esperimento in cui più specie alla volta portano avanti un'innovazione che pare vantaggiosa, Quindi simultaneamente tante specie ominine sperimentano la postura bipede. È come se attraversano la soglia del bipedismo più specie nello stesso periodo o anche in periodi diversi, in modi diversi, ma ognuna sperimenta il suo tratto in modi diversi e vantaggiosi a suo modo in un ambiente che è altamente instabile. Un comportamento dunque che costituisce una soluzione adattativa molto efficace se più specie alla volta ci provano, no? a essere bipedi. Per dirlo in altro modo, potremmo dire che la soglia del bipedismo appunto viene, come dire, innescata da oscillazioni delle potenze della Terra su larga scala, che appunto hanno esercitato, come dicono i biologi, pressioni selettive marcate, favorendo questo tipo di comportamento flessibile e dunque hanno segnato anche il destino del nostro rametto in modo ormai ineluttabile, no? Non si torna indietro. E naturalmente l'emergere del bipedismo è stato accompagnato anche da una cascata di conseguenze evolutive inimmaginabili e difficilmente sovrastimabili, che ha interessato, per dirne alcune, la conformazione morfologica dei piedi, la colonna vertebrale, di cui oggi sentiamo il dolore, no? Dovuto proprio a quella postura bipede, no? Molti di noi, con ernie, eccetera, il bacino, che diventa un bacino da bipede, le gambe, che diventano più lunghe e slanciate, le mani, che non servono più alla locomozione, che quindi diventano delle strutture flessibili, no? Strumenti di strumenti. E, insomma, la conformazione cranica che cambia al cambiare della postura bipede. E anche il processo di sviluppo ontogenetico si fa sempre più rallentato e neotenico. Alla fine di questo processo noi diventiamo delle scimmie bambine, nel senso che anche gli adulti hanno la conformazione caratteristica dei cuccioli, dei primati. Se voi confrontate una immagine di un cucciolo di scimpanzé, vedete che ha il cranio globulare come il nostro. Ecco, quindi una cascata potremmo dire di trasformazioni con appunto anche un aumento allometrico del cranio che in proporzione al corpo diventa molto più grande e inoltre appunto come dicevamo prima vengono liberate le mani e la bocca dai compiti di locomozione, le mani e la bocca dai compiti esclusivamente legati all'alimentazione, rendendole appunto strutture plastiche, strumenti, avevamo detto, richiamando Agamben, inoperosi, totipotenti, dicevamo ancora con un'espressione di Agamben, insomma, che poi era in aggancio appunto al seminario delle arti dinamiche. Insomma, l'adozione di una postura bipede sarebbe appunto accompagnata da questa cascata di trasformazioni e una vera e propria ristrutturazione del corpo e della morfologia ominina, aprendo quindi a nuovi usi di vecchie strutture. Quello che poi è stato chiamato da biologi come Stephen Jay Gould e Elizabeth Verba negli anni 80 e 900, exaptations, nuovi usi di vecchie strutture, di vecchi poteri, no? Secondo un'espressione a me cara, perché appunto di Chauncey Wright, che è un filosofo che ho studiato molto per la mia tesi di laurea. Insomma, le mani, dicevamo, diventano strumenti che costruiscono altri strumenti e proprio in relazione a ciò abbiamo scoperto una cosa straordinaria, no? Cioè che le prime industrie litiche compaiono molto prima di quanto non si sia mai pensato. Uno studio molto recente del 2015 ci dice infatti che è stata trovata una intera industria litica leggermente diversa rispetto alla classica olduvaiano, rispetto ai classici chopper che conoscono i nostri archeologi, è stata trovata appunto un'industria litica un po' diversa che è stata chiamata l'omechiano, cioè quindi un nuovo modo di strumenti litici, in una regione in Tanzania, a ovest del lago Turkana, e che è datata addirittura 3,3 milioni di anni fa, cioè precedente di ben 700.000 anni le prime industrie conosciute olduvaiane, ma soprattutto precedente di 500.000 anni i primi segni dell'emergere del genere Homo in Africa. 500.000 anni prima dell'emergere del genere umano. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se questo non sarà contraddetto da future evidenze, significa che i primi strumenti tecnici non sarebbero un'invenzione umana, un'invenzione del genere umano, del genere Homo, ma di qualche altra forma. In quella zona vivevano il Kenyanthropus platyops, che è un genere che è stato trovato recentemente, ma anche tante forme australopitecine. È possibile che una forma come Lucy abbia inventato i primi strumenti dell'umanità e poi consegnandoli, chissà in quale modo, all'invenzione del genere Homo. Il tecnicismo non appartiene dunque solo a noi umani, anche se poi però è con Homo habilis, abbiamo detto, che questo comportamento si consolida. È come se il lomechiano fosse appunto una di quelle fiammate che abbiamo detto prima, no? Di invenzione, di sperimentazione, del vortice dell'evoluzione che poi si è estinta ed è ricomparsa come un fuoco luminoso da un'altra parte, no? È un'immagine interessante questa dell'evoluzione che non andrebbe in senso lineare, ma per fuochi, no? Per esplosioni di innovazioni che poi in qualche modo si consolidano. E infatti il tecnicismo umano si è consolidato e si è diffuso poi solo con il genere Homo, fino a prova contraria, naturalmente. E a questo proposito, appunto, si era rilevato, appoggiandosi proprio a ciò che Carlossini ha detto più volte nei suoi testi, nei suoi seminari e recente volume anche citato da Carmine Di Martino su Viventi umani e non umani, che appunto la capacità tecnica emerge come una estensione di ciò che l'uomo fa con il suo corpo. Quindi è una sorta di sostituzione di alcune sue parti, no? La tecnica, il ciottolo percussore è un'estensione della mano, come i vestiti lo sono della pelle, e così via. E questa sostituzione estensione, si ragionava insieme, è divenuta tanto diffusa e costitutiva nelle nostre società umane da potersi affermare appunto che l'uomo ha sviluppato delle estensioni praticamente per ogni cosa che in passato faceva con il proprio corpo. E E questa evoluzione tecnico-culturale, dicevamo, sarebbe all'origine della nostra involuzione organica, se vogliamo, no? Che ha reso appunto l'essere umano sempre più carente e neotenico, cioè simile, come dicevo prima, a un cucciolo di primate, ma anche molto più plastico, flessibile, da un comportamento più socialmente organizzato. Perché? Perché l'uso di queste protesi extraorganiche avrebbe prodotto dunque una sorta di disattivazione corporea, trasferendo tutti i problemi dell'adattamento su un piano appunto tecnico strumentale, cioè extracorporeo, esosomatico. L'essere umano in questo senso, e lo notavamo citando proprio Agamben, sembra che sia stato sottoposto dalle potenze della Terra a una sorta di evoluzione che invece di adattarlo e di specializzarlo lo ha reso più plastico, lo ha reso più flessibile. E i suoi organi corporei sarebbero stati resi più inoperosi, acquistando appunto in totipotenza, che a questo punto fa saltare anche, poi vabbè, lo diremo, ne discuteremo, l'opposizione fra utile e non utile, no? Perché se l'inoperoso è il massimamente utile, che cos'è l'utile, no? Cioè, allora, è come se il destino preassegnato, appunto, sia stato disattivato, no? Come se le necessità biologiche preassegnate siano state azzerate, dischiudendo in questo modo la possibilità dell'antropogenesi. Come dire, si rilevava che appunto quando l'essere umano è diventato bipede, ha liberato le mani, ha acquisito una cultura, una capacità di usare strumenti, nello stesso tempo ha disattivato le necessità biologiche preassegnate nel suo essere, nel suo fare, e liberato da certi compiti, da certi uffici, da certe funzioni, alcune strutture, rendendole appunto inoperose, plastiche, pura potenza di agire. La mano diventa lo strumento degli strumenti, capace di forgiare strumenti di tutti i tipi, no? Che danno appunto luogo alla conoscenza della tecnica. La bocca dal canto suo impara a parlare, la voce diventa uno strumento eminentemente espressivo e simbolico, capace appunto di mettere in relazione comunicativa gruppi sociali tra di loro, a renderli più coesi, no? Sempre più capaci di coordinazione e cooperazione complesse. Allora l'essere umano diventa un essere eminentemente plastico che, diceva Carlo Sini, attraverso un legame satanico, no? Tra i suoi strumenti di conoscenza e di comunicazione sociale, diventa capace appunto di plasmare a sua volta potentemente il mondo, a trasformare qualsiasi habitat, a sganciarsi dalle necessità imposte dalla propria nicchia e a colonizzare qualsiasi nicchia presente sulla Terra. Li abbiamo visti, un manipolo di Homo sapiens africani neri 45.000 anni fa nelle regioni artiche. Cosa ci facevano? No? A dare la caccia al mammut. Allora, da un lato ciò ci fa pensare che l'essere umano sia l'unico essere sulla Terra, non ne conosciamo altri, che è così bravo a adattare le nicchie estremamente diverse alle proprie esigenze, no? Può dunque vivere ovunque. E dall'altro lato vediamo qui questo doppio movimento delle potenze della Terra che originano e plasmano l'umano, che a sua volta plasma e trasforma il suo ambiente, l'inizio primordiale, forse, di quel rispecchiamento reciproco tra la vita sapiente, saper dire e saper fare umano, e le potenze della Terra che anche appunto qui e ora costruiscono due serie infinitamente convergenti in un punto che Sini aveva definito metabolè. Forse lì inizia tutto, no? In questo intreccio, ma anche questo nostro dire rientra nella strozzatura del nostro sapere. Allora, proprio sulla base di questi cambiamenti anatomici e dello sviluppo di un sapere strumentale comunicativo, potremmo dire, inizia a svilupparsi nelle comunità ominine, che per questo diventano anche sempre più organizzate e cooperative al loro interno, sviluppano la capacità di vivere appunto anche in ambienti diversi da quelli di origine. Si può forse comprendere come mai a partire da circa 2 milioni di anni fa il genere Homo inizia anche a migrare, no? Inizia a migrare prepotentemente al di fuori dell'Africa più volte, sganciandosi dai suoi luoghi di origine, compiendo spostamenti in tutto il vecchio mondo e dando luogo attraverso una serie di ondate di spostamenti noi chiamiamo migrazioni, ma è inappropriato, sono spostamenti molto lenti, no? Che si fanno di generazione in generazione, di pochi metri alla volta, ma che sommati nella grande sterminata notte dei tempi diventa una migrazione, se noi la guardiamo dalla nostra prospettiva, no? Allora, iniziano a spostarsi in tutto il vecchio mondo, in aree geografiche mai esplorate prima, con sovrapposizioni tra specie da ondate precedenti e specie di uscite delle ondate successive che si incontrano probabilmente, perché le rotte sono le stesse, le rotte ricostruite dai ritrovamenti fossili archeologici, e questo impulso migratorio diventa a un certo punto un tratto stabile del genere Homo, cioè a partire da 2 milioni di anni a questa parte non abbiamo fatto altro che migrare, si è detto, fino a Homo sapiens, che è la specie migratoria per eccellenza, e lo vediamo oggi drammaticamente tutti i giorni. Allora, il genere Homo è dunque, si diceva, un genere di primate caratterizzato da uno spiccato impulso migratorio e da una costitutiva e imprescindibile dipendenza dagli strumenti. Questo era emerso, no? Come appunto è già evidente fin dall'inizio. Strumenti che dunque definiscono e circoscrivono il nostro essere umani. Non possiamo definirci umani senza mettere in campo la nostra capacità tecnica, che ci ha plasmato. Ma come avevamo osservato già per il bipedismo, anche nel caso del comportamento tecnico, le industrie litiche, la capacità di dominare il fuoco, no? Si può dire che l'evoluzione, anche qua, non procede per tappe lineari, definite gradualmente una volta per tutte nel tempo, ma anche qua procede a mosaico, in modo disordinato, con ritmi differenti, in luoghi differenti. È come se il tempo venisse scandito, e qua dico una cosa che fa saltare Florinda, dallo spazio, no? Perché sono queste esplosioni nei luoghi che fanno andare avanti il tempo dell'evoluzione, no? Con esplosioni che emergono e poi scompaiono e poi si consolidano, chissà come mai, a un certo punto. È interessante questa cosa, cioè le soglie vengono attraversate più volte, in diversi luoghi, da diverse specie ominine, sia simultaneamente che in differenti luoghi e tempi. Ma io credo che questa sia una visione che ci danno i nostri strumenti, no? Cioè una visione così parcellizzata che ormai abbiamo capito che più si va a vedere, a far convergere gli strumenti che trovano cose diverse, più la situazione si ingarbuglia incredibilmente. Come dire, anche la soglia dello strumento quindi viene attraversata più volte da più specie, il lomechiano, l'olduvaiano, ma poi a questo si sovrappone l'asceuleano, ma alcune specie mantengono ancora l'olduvaiano, anche se hanno il cervello molto grande, no? Mantengono una strumentazione molto, ancora molto rozza, quindi vedete che l'evoluzione procede in modo disarmonico, disordinato. Lo stesso andamento a mosaico della transizione evolutiva lo abbiamo rilevato poi per altre significative tappe evolutive, quello dell'ingrandimento del cervello. Pensate che specie del cervello grande come uno scimpanzé si ritrovano ancora nel record fossile datate 100.000 anni fa, quando in Africa c'era un Homo sapiens, in Europa Neanderthal, che avevano un cervello 3 volte più grande, no? Cosa ci facevano questi generi umani dal cervello così piccolo insieme a queste altre specie? Che se ascoltiamo i paleoantropologi vecchio stampo dovrebbero essere stati sterminati da specie col cervello così grande. Eppure avevano una strumentazione di tipo 3 avanzata. Allora vedete che non si compongono insieme, no? L'innovazione morfologica e quella dello strumento. Dobbiamo ripensare tutto qua. Allora in questo, quindi diciamo evoluzione a mosaico, questo è interessante, no? Quello che si sta rilevando in questi ultimi anni. E naturalmente anche il comportamento simbolico sembra seguire questo andamento disordinato. Addirittura abbiamo trovato i primi segni di pattern astratti disegnati su una conchiglia con denti di squalo in Homo erectus 540.000 anni fa, a Giava, no? Quando i primi segni di intelligenza simbolica conosciuti precedentemente erano datati 100.000 anni fa. Anche qua, cos'è? Un'esplosione di creatività che poi si è estinta e che è ricomparsa altrove, per esempio in Europa oppure in Asia. Stiamo di fronte appunto a un andamento a mosaico. Tutto questo ci fa pensare appunto, e poi anche appunto il simbolismo di Neanderthal, che sembra un simbolismo differente rispetto a quello di Homo sapiens e che però nasce prima e che poi si, anche lì si sovrappone a quello di Sapiens. Tutto questo ci fa pensare che queste specie diversamente umane, Neanderthal, Erectus, Sapiens, a loro modo, avessero già oltrepassato simultaneamente, chissà anche con quali intrecci, la soglia del comportamento simbolico in un modo certo sporadico e intermittente all'inizio, avvenuto per alcuni gruppi viventi all'interno delle stesse specie e non per altri, perché abbiamo delle culture all'interno di Neanderthal. Non è che Neanderthal è una specie monoblocco, no? Alcuni gruppi hanno dei comportamenti simbolici, altri no. Alcune culture hanno delle traiettorie differenti rispetto ad altre e poi scompaiono nella notte dei tempi e non se ne sa più nulla finché un paleoantropologo dei nostri tempi non va a scoprirle, no? Allora, tutte queste probabilmente hanno oltrepassato con una loro traiettoria misteriosa la soglia del comportamento simbolico, modo sporatico intermittente, in alcuni luoghi e in altri no, come intermittenti fuochi o fiammate di creatività che dopo un po' scompaiono dal record archeologico per ricomparire altrove senza continuità. Solo alla fine di questo ennesimo pattern a mosaico, il percorso evolutivo, anche per quanto riguarda il comportamento simbolico e figurativo, inizia a consolidarsi, lo vediamo un po' dappertutto a questo punto, no? A partire da 40.000 più o meno anni fa, si inizia a diffondere in modo stabile e regolare, diversificandosi poi in modo straordinario e senza precedenti solo con Homo sapiens, intorno appunto a 40.000 anni fa. Homo sapiens che non per caso sarebbe poi rimasta l'unica specie umana vivente a partire dalle soglie della storia, recando però tracce nel suo DNA, come dicevamo prima, DNA non africano, di ibridazioni con queste altre specie, Denisova, Neanderthal e forse anche altre, come si inizia a capire. E in questo nostro percorso, e poi finisco, abbiamo quindi cercato di fornire una mappa scientifica il più possibile aggiornata e integrata con appunto le ultime evidenze disponibili provenienti dai settori di ricerca più disparati che ho richiamato prima, per mostrare appunto il quadro attuale più aggiornato sull'evoluzione umana. Ma appunto, come abbiamo visto nell'ultimo incontro, questa mappa e con essa il sapere che le dà vita, che la nutre, sono a loro volta in transito. Abbiamo visto dunque che lo sguardo degli scienziati evoluzionisti odierni è molto diverso rispetto a quello di Darwin e anche a quello degli scienziati della sintesi moderna e di anche solo 20 anni fa. Oggi si parla di sintesi estesa, di riforma della teoria dell'evoluzione in senso pluralista, cioè integrando con il nucleo darwiniano della teoria dell'evoluzione anche altri fattori e altri pattern che servirebbero a integrare i dati che oggi stanno emergendo da strumentazioni nuove, ma anche si parla di una visione multilivello in cui diversi livelli si integrano tra di loro e interagiscono in effetti sempre più complessi. Quindi la teoria dell'evoluzione è in evoluzione. Il sapere della paleoantropologia, della biologia evoluzionistica, si diceva, è a sua volta in transito con le sue verità, e intendere questo significa intendere appunto che ogni ricostruzione evoluzionistica è una ricostruzione dell'origine del tutto a partire appunto dallo sguardo immemore del frammento, della prospettiva parziale, del ramoscello dell'albero che anch'esso è in evoluzione. Quindi non possiamo pretendere noi ramoscelli, dicevamo, dalla nostra irrevocabile strozzatura di dire la verità definitiva dell'albero. Abbiamo visto nei nostri incontri appunto su quale sguardo complesso possono contare il paleantropologo e il biologo evoluzionista, uno sguardo che oggi abbraccia tutto il pianeta, fino ad assumere appunto una portata geofisica e cosmica. Il processo evolutivo non è però solo, dicevamo, l'oggetto del racconto, ma è anche questo potere invisibile delle potenze della Terra, fatto di forze, che si intrecciano anonimamente e che appunto ci destinano a riscrivere ogni volta da capo, ogni volta in modo diverso, la nostra concezione dell'intero, no? Potremmo dire una catena di macchine a più livelli, una generalità in cammino, che appunto un vortice che ha prodotto la nostra stessa strozzatura e che appunto comprende il nostro stesso dire. Ecco, io mi fermo qua e lascio appunto la parola a Enrico Redaelli.
Posso una pausa bagno? Veloce,
ma volete fare una pausa caffè adesso, forse? Ci fermiamo un attimo, dai, poi dopo.
Io vado e torno, facciamo solo per l'acqua, guarda.
Facciamo così, facciamo una pausa, certo, caffè, e tanto poi io e te saremo più veloci, no?